Capitolo 17. Il principe e Sergei Ivanich salirono sul calesse e andarono via. Gli altri affrettarono il passo, ritornarono a casa a piedi. Ma la nuvola, ora sbiancandosi, ora oscurandosi, avanzava così rapida che bisognava accelerare ancora di velocità per giungere in tempo a casa prima della pioggia. Le nuvole che avanzavano, basse e nere, come fumo misto a fuliggine, correvano per il cielo con straordinaria rapidità. Fino a casa c'erano ancora 200 passi e s'era già alzato il vento e da un secondo all'altro ci si poteva aspettare un acquazzone. I bambini correvano avanti con uno stridio spaventato e gioioso. Daria Alexandrovna, lottando con fatica con le sottane che le si erano come incollate alle gambe, non camminava più, ma correva senza togliere gli occhi di dosso ai fanciulli. Gli uomini, trattenendo il cappello, camminavano a passi lunghi. Erano già proprio alla scalinata quando una grossa goccia batté e si infranse contro l'estremità della grondaia di ferro. I bambini, e dietro loro i grandi, corsero con allegro vocio sotto la protezione del tetto. «Caterina Alexandrovna?» domandò Lievin ad Agafia Mikhailovna, che li aveva accolti nell'anticamera con fazzoletti e scialli. «Pensavamo fosse con voi», ella disse. «E Mitya?» «Al Kolok, forse, e la gnagna è con lui». Lievin afferrò gli scialli e corse via al Kolok. In quel breve spazio di tempo la nuvola s'era già tanto avanzata col suo centro sul sole che s'era fatto buio come in una eclissi. Il vento pareva insistere ostinatamente, fermava Lievin e strappando le foglie e i fiori dei tigli e rendendo spogli in formi estrani i rami bianchi delle betulle, piegava tutto da un sol lato. Le acace, i fiori, la bardana, l'erba e le cime degli alberi. Le ragazze che lavoravano in giardino corsero strillando sotto il tetto della camera della servitù. La cortina bianca della pioggia di rotta aveva già invaso tutta la selva lontana e metà dei campi vicini e si avanzava rapida verso il Kolok. L'umidità della pioggia, frantumata in gocce minute, si sentiva nell'aria. Piegando la testa in avanti e lottando col vento che gli strappava gli scialli, Lievin giungeva di corsa al Kolok e vedeva già qualcosa di bianco dietro una quercia, quando a un tratto tutto si infiammò, tutta la terra prese fuoco e fu come se sopra il capo gli si fosse spaccata la volta celeste. Aperti gli occhi abbacinati, Lievin, attraverso lo spesso velo della pioggia che adesso lo separava dal Kolok, vide con orrore prima di tutto la cima verde della quercia, a lui nota, in mezzo al bosco, che aveva mutato stranamente la sua posizione. «Possibile che l'abbia spezzata?» fece appena in tempo a pensare Lievin, accelerando sempre più il passo, quando la cima della quercia si nascose dietro alle altre piante ed egli sentì lo schianto del grande albero caduto sugli altri. La luce del fulmine, il fragore del tuono e la sensazione del corpo istantaneamente percosso dal freddo si fusero per Lievin in una sola impressione d'orrore. «Dio mio, che non sia su di loro!» esclamò. E sebbene pensasse subito come fosse insensata la propria implorazione perché i suoi non fossero uccisi dalla quercia caduta in quel momento, la ripeté, sapendo che non poteva far nulla di meglio di quella preghiera insensata. Giunto di corsa al posto dove erano di solito, non li trovò. Erano all'altra estremità del bosco, sotto un vecchio tiglio, e lo chiamavano. Due figure, vestite di scuro, prima erano in chiaro, stavano curve sopra qualcosa. Erano Kitty e la gnagna. La pioggia diminuiva e cominciava già a schiarire quando Lievin giunse correndo presso di loro. La gnagna aveva la parte inferiore del vestito asciutto, ma addosso a Kitty il vestito s'era bagnato da parte a parte e si era incollato tutto al corpo. Benché non piovesse più, esse rimanevano sempre nella stessa posizione in cui s'erano messe quando s'era scatenato il temporale. Tutte e due stavano in piedi, chine sopra la carrozzina con un ombrellino verde. «Vivi? Intatti? Sia lodato Iddio!» esclamò Lievin sguazzando nell'acqua rimastagli in una scarpa che gli sfuggiva, piena d'acqua, e accorrendo presso di loro. Il viso arrossato e bagnato di Kitty era rivolto a lui e sorrideva timido sotto il cappello che aveva cambiato foggia. «Ma come non ti vergogni? Non capisco come si possa essere così imprudenti!» Egli assalì con stizza la moglie. «Com'è vero Dio, non ne ho colpa! Volevo proprio allora andarmene quando lui ci ha fatto perdere tempo. Bisognava cambiarlo. Aveva appena...» cominciò a scusarsi Kitty. Mitya era incolume, asciutto e non aveva cessato di dormire. «Via, sia lodato Iddio, non so quello che dico». Raccolsero le fasce bagnate, la gnagna tirò fuori il bambino e lo portò in braccio. Lievin camminava accanto alla moglie, stringendole la mano, di nascosto alla gnagna, con aria colpevole per la propria stizza.